si chiama legge di bilancio e non legge di stabilità quest'anno. Noi abbiamo approvato due testi che poi sono adesso al cosiddetto salvo intese. Il testo che è successo? Il testo che concerne la legge di bilancio per il 2017, come vedrete, è piena di elementi ovviamente di difficoltà, ma di buone notizie per l'Italia e per gli italiani, e il testo di un decreto legge che interviene su alcuni fondi del 2016, famoso fondo presidenza, che abbiamo messo a disposizione per alcune voci urgenti, e che interviene sull'obiettivo che il governo aveva indicato di chiudere la parentesi di Equitalia, aprendo dunque un capitolo nuovo nel rapporto tra fisco e cittadini. Quindi questi sono i due provvedimenti, un decreto legge e la legge di bilancio. Partirei, se siete d'accordo, da un'analisi collettiva, complessiva, salvo poi ovviamente nel merito lasciare al Ministro Padoan l'eventuale la risposta alle domande, ma anche l'eventuale correzione di errori, quindi laddove sbagliassi prego il signor Ministro di correggermi immediatamente. Noi oggi presentiamo la quarta manovra del nostro governo, perché sono tre leggi di stabilità, ma la quarta è considerabile la manovra degli 80 euro, che poi era la prima in ordine cronologico. Cioè, noi mettete in fila gli 80 euro, poi nel 2015 la legge di stabilità del 2015, che è quella essenzialmente del Jobs Act, degli incentivi, dell'IRAP costo del lavoro, quella del 2016 l'IMU e i superammortamenti, e quella del 2017. Mi piacerebbe finalmente pensare che sia chiaro, come la settimana enigmistica, il disegno che viene fuori unendo i puntini. So chi di voi amava quel gioco, unisci i puntini, alla fine viene fuori la figura. Finalmente sta arrivando chiara l'idea che il nostro governo ha del futuro del Paese. Per raggiungere questo obiettivo bisogna andare passo dopo passo, che è l'hashtag con il quale vi chiedo di seguire, a cominciare da Bechis, che vedo particolarmente tecnologico, la nostra presentazione di oggi. Dunque, passo dopo passo, un pezzettino alla volta, i due selfie. Dove eravamo, dove siamo? Febbraio 2014 venivamo da due anni con il PIL negativo, meno 2,3 nel 12, meno 1,9 nel 13, quindi abbiamo messo la media del meno 2%. Nel 2016 la nostra previsione dell'1%, ci torneremo anche alla luce delle polemiche di queste ore. La disoccupazione era al 13,2 e all'11,4, il deficit era al 3 e al 2,3, il livello più basso da 10 anni, gli occupati erano 22.179, sono cresciuti a 22.7, e circa 588.000 in più. Deve essere chiaro un concetto: l'Italia non va ancora bene, ma dopo due anni e mezzo va un po' meglio di prima. Noi non siamo contenti, perché noi vogliamo di più, noi abbiamo fame dei risultati positivi e dei risultati significativi, ma l'Italia va meglio di come andava fino a due anni fa. Qual è la filosofia della stabilità 2017? Questi sono due fratelli che hanno fatto una meravigliosa gara arrivando insieme, l'uno non riusciva ad arrivare e l'altro gli ha dato una mano. Merito e bisogno, tenere insieme competitività ed equità, una chance a chi ci prova, una mano a chi non ce la fa. E per questo ci sono le misure, una chance a chi ci prova, le misure soprattutto sulla competitività, una mano a chi non ce la fa, dalle pensioni al sociale alla sanità. Questo è lo scenario di insieme che vorremmo darvi come ragionamento. Passo dopo passo. Vi ricordate quella pubblicità degli anni 80 in cui uno si toglieva gli occhiali e diceva: potevamo stupirvi con effetti speciali? Noi non vi stupiamo con effetti speciali, ma con un lavoro quotidiano, paziente, tenace. Ah, ma Renzi, come facciamo a fidarvi di voi? Come facciamo a credervi? Io vorrei semplicemente elencare gli impegni che avevamo preso e che abbiamo mantenuto. Gli 80 euro Molti dicevano come faremo a fidarci e sono realtà da 2 anni e mezzo per 10 milioni di persone. L'eliminazione della tassa sulla prima casa. Avevamo detto che con il Jobs Act sarebbero aumentate le assunzioni, mentre i nostri avversari dicevano che sarebbero aumentati i licenziamenti. La verità è che sono aumentate le assunzioni di 588.000 unità, 80% a tempo indeterminato. Avevamo detto che avremmo cancellato l'IRAP costo del lavoro, avevamo detto che avremmo fatto l'Expo, la variante di Valico, le unioni civili, il dopo di noi, che Pompei sarebbe diventato famoso per, sarebbe tornato famoso per la qualità della bellezza delle proprie mostre e esibizioni e non dei propri crolli, la Salerno-Reggio Calabria, potrei stare qui fino a domattina. Lo scenario di insieme è, dopo 2 anni e mezzo, quello che era oggetto di un nostro impegno è diventato realtà con tutte le difficoltà e con tutti i problemi del caso. Noi abbiamo adesso da presentarvi 6 capitoli di intervento, il primo dei quali e il più importante è la competitività. Siamo nel capitolo del merito. Sono 20 miliardi su più anni, Calenda lo ha già illustrato più volte, vi preghiamo di affrontare questo tema con il ministro Calenda, ovviamente il ministro Padoan supervisiona, anche se la vignetta di oggi di Giannelli mi è piaciuta perché dava l'idea del supereroe che si impegna anche sulle pensioni minime, ma battute a parte... La supervisione del Ministro dell'Economia, l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, ci ha lavorato il sottosegretario Nannicini, il lavoro sulla competitività vale qualcosa come 20 miliardi con Industria 4.0, iperammortamento. Diciamo agli imprenditori, noi abbiamo fatto l'operazione sull'IRAP costo del lavoro, noi abbiamo fatto l'operazione Jobs Act, noi abbiamo messo con l'iperammortamento e il superammortamento soldi a chi mette denari in azienda e non in tasca, ora tocca a voi dimostrare di essere imprenditori e non prenditori. Ora vediamo chi vuol mettere i soldi per il paese e chi li mette in tasca, perché chi mette i soldi nel paese ottiene uno sconto per le aziende e quindi per il benessere del paese, ottiene un aiuto a livello fiscale. Accanto a questo c'è 1 miliardo di euro, questo non sta neanche in legge di bilancio, sta già nel decreto legge, è una delle principali voci del mio, dove sono andati i fondi della Presidenza, quindi alla domanda che fine hanno fatto i fondi, qualcuno diceva il fondo della Presidenza sarà utilizzato per chissà che cosa, c'è la campagna referendaria, il fondo della Presidenza alla fine dell'anno viene utilizzato per le piccole e medie imprese che non riescono ad avere accesso al credito. Siccome sappiamo che le regole europee sono regole ottime, bellissime, buonissime, fantasticissime, ma sono regole che creano difficoltà all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, noi abbiamo messo a disposizione 1 miliardo sul fondo di garanzia, secondo i calcoli del MISE vale dai 23 ai 26 miliardi di euro, abbiamo messo fino a 25, per le piccole e medie imprese, perché a differenza di quello che pensano alcuni, noi i soldi non li stiamo dando alle stock option dei super banchieri, li stiamo dando alle piccole e medie imprese che non riescono ad avere i finanziamenti. Questo deve essere molto chiaro, è una grande misura di sostegno del credito. Fatemi dire che oggi possiamo essere soddisfatti che il decreto legge sulle popolari ottiene la prima vera fusione che è stata approvata qualche ora fa, certo pensando che ci è voluto 18 mesi, quanto, 18?
Sì, almeno.
Almeno 18 mesi la dice lunga. Primo tema, quindi, abbiamo detto competitività, fondo di garanzia alle piccole e medie imprese, vedete l'azzurro sotto, merito e crescita, scendono le tasse, va giù l'IRES, che era al 27,5 e va al 24. Questa IRI è una opportunità per i piccoli, che oggi sono soggetti, società di persone, alla tassazione IRPEF. Seguitemi un secondo. Cosa significa? Significa che se tu sei al massimo paghi il 43, no? Oppure cos'è, il 33, le varie aliquote sulle quali non siamo intervenuti. Con l'IRI puoi pagare il 24%, esattamente come l'IRES per le grandi. Guardate che questo è molto importante per i piccoli. Questa è una notizia che quasi nessuno aveva scritto ed è una cosa di grandissimo impatto perché abbassa ulteriormente le tasse. Quindi se qualcuno ha una realtà e gli va sull'IRPEF, con questa operazione può andare al 24% sull'IRI. Chiaro? Va via l'IRPEF agricola e ci sono interventi di sostegno alle partite IVA. Saranno anche bonus. Saranno anche bonus. Ma sono 4 anni, sono 4 manovre, 3 anni che facciamo bonus, a differenza di chi per 30 anni ha fatto malus. Continua ad andare giù la pressione fiscale in Italia. No, qui siamo già al... Quindi questo è il primo capitolo di interventi. Ce ne sono altre, la nuova Sabatini, gli interventi di decontribuzione modello Jobs Act al sud. Noi non vi facciamo l'elenco dettagliato di tutte le misure, se no vi teniamo qui tutta la serata e io devo andare a ricevere il presidente argentino. Ma è fondamentale che si abbia consapevolezza di questa straordinaria e poderosa iniezione di fiducia nel mercato delle imprese italiane. Rimando a Industria 4.0 per gli interventi dettagliati proposti dal ministro Calenda e a queste singole voci che peraltro in parte erano già state annunciate da qualcuno di voi. Segnalo i soldi che non vanno ai banchieri ma vanno alle piccole e medie imprese, agli artigiani che altrimenti non accedono al fondo. Seconda parte, bisogno, questa te la risparmio per Carlo perché è la parte che più ti piace, questa facciamola veloce, che è evidente, abbiamo fatto un grande investimento sulle aziende e sulle imprese, però con sommo entusiasmo del ministro Padoan e anche del sottoscritto abbiamo anche fatto un accordo significativo con il mondo dei pensionati. Noi siamo contenti di aver fatto l'accordo con il mondo dei pensionati e con i soggetti sindacali, che siamo rimasti sia loro che noi sorpresi di aver fatto un accordo. Tra l'altro avevamo chiuso a 6 miliardi di euro e poi in realtà sono 7, 1 e 9, 7 sul triennio, 7 miliardi sul triennio, 1 e 9, 2 e 5, 2 e 6. E portano alla 14ª per le pensioni basse e all'APE in pensione prima. Come funziona l'APE? Se tu non hai titolo per accedere alla cosiddetta APE Social, che sembra una marca della Piaggio, ma è l'anticipo pensionistico, puoi andare in pensione un anno prima rinunciando a poco meno del 5% dello stipendio, cioè vai in pensione col 95%, poco più, del tuo della tua pensione per 20 anni. Ovviamente sono valutazioni da fare, non è, nessuno viene mandato via, però chi vuole andare via perché c'ha un problema può farlo. Ci sono poi le categorie più deboli e in difficoltà per vari motivi, li avete detto, che possono andare senza anche questa penalizzazione. Quindi noi manteniamo l'impianto delle riforme pensionistiche dando un'occasione in più di uscita a una piccola fetta di persone, ma che sono quelle che per tanto tempo ci hanno chiesto: ma mi fate andare via un anno prima, che io, anche se rinuncio al 4% della pensione, posso andare a tenere il mio nipotino o la mia nipotina e risparmio di babysitter, o comunque sono più contento di stare a casa. Questa è la sintesi. La giro, per Carlo. Sanità. Un affettuoso abbraccio a tutti quelli che hanno detto che avremmo tagliato il fondo per la sanità. L'anno scorso era 111 miliardi, quest'anno sarà 113 miliardi. Oggi ho letto stretta sulla sanità. Abbiamo un concetto diverso di stretta. Questa è larga, non è stretta. E vorrei essere molto chiaro. In particolar modo il miliardo in più, che è stato per molti ballerino fino all'ultimo, sono 2 miliardi in più rispetto all'anno scorso, devo andare su la richiesta che ci hanno fatto i pazienti e i medici oncologici per le nuove terapie oncologiche. Guardate che stiamo parlando di realtà che magari non riescono a guarire, ma assicurano in alcuni casi anche 3, 4, 5 anni di vita in più e con una qualità della vita decisamente significativa, in alcuni casi naturalmente senza illudere nessuno. Ma capite che è tutta un'altra cosa? Cioè, quindi noi dobbiamo investire su queste voci. Il governo deve investire su queste realtà qui. Qui non c'è destra, sinistra, sopra, sotto. Stiamo parlando della vita delle persone. Come per l'epatite C. Noi stimiamo che con questi investimenti in 3 anni possiamo arrivare, anche perché poi non puoi trattarli tutti insieme, possiamo arrivare a cambiare la vita di quelli che soffrono di epatite C. È enorme quello che qui abbiamo già iniziato sull'epatite C. In più c'è un grande tema che è quello dei vaccini, oltre che della stabilizzazione dei medici e degli infermieri. Sulla sanità questo governo non ha mai tagliato, non inizia a farlo adesso, ci sono 2 miliardi di euro in più. È chiaro questo? Prego? Vediamo dopo. Va bene. Fondo non autosufficienza, ci sono 50 milioni, questo è finto, 50 milioni di euro in più. Sapete che abbiamo fatto molti interventi sul dopo di noi, autismo, terzo settore e la stabilizzazione del fondo non autosufficienza che continua a crescere, mi ero impegnato su questo agli stati sociali, sulla, sulla povertà, sì, ho perso la pagina povertà che non avevo qua, sulla povertà l'aumento è da 500 milioni come da impegno esplicito, parlo di risparmi istituzionali perché abbiamo detto che il risparmio che arriverà dall'eventuale successo referendario e quindi dalla riduzione dei costi della politica andrà sulla povertà, i 4 miliardi e mezzo per Casa Italia, o meglio, più che per Casa Italia in questo caso per 4 miliardi e mezzo sono per accumuli a matrice arcuata nel corso degli anni, ma ha fatto conferenza stampa Errani con De Vincenti, non ho bisogno di ribadirli, quindi questo è il secondo tema, il bisogno con tutto ciò che riguarda le ricostruzioni. A proposito di questo, fatemi ringraziare per la stesura di questo lavoro straordinario non soltanto il Ministro dell'Economia e tutto il team del Ministero che almeno parzialmente è qua, a cui va la mia gratitudine, ma anche il team del sottosegretario professor Claudio De Vincenti che ha svolto un lavoro eccellente e del Ministro Maria Elena Boschi che per i rapporti con il Parlamento ha seguito insieme a De Vincenti la realizzazione con la sua squadra di tutto il percorso disegno di legge di bilancio e decreto legge. Dunque un grazie enorme al MEF e un grazie alle strutture di De Vincenti, strutture interne di Palazzo Chigi, il DAGL e i consiglieri che ci hanno lavorato e del Ministero dei Rapporti con il Parlamento. Terza voce, futuro, vado veloce qui perché sennò ci sono gli incentivi, vengono confermati, c'è l'incentivo per i condomini, l'avevate scritto, quindi il bonus, l'eco che c'è, il bonus di tutazione si allarga ai condomini e si allarga agli alberghi. Fondamentale, si allarga agli alberghi, non vale soltanto per un principio sacrosanto di migliore qualità dell'accoglienza turistica, ma se ci pensate anche banalmente in alcune delle grandi sciagure sono anche gli alberghi i più colpiti, pensate anche a ciò che è avvenuto ad Amatrice stessa. Scusate, le infrastrutture sono voci note, sono quelle già previste, questo passaggio sugli investimenti è molto importante. Sono due, prego, quello degli investimenti? Sì, sì, la so, tranquillo, la so, no, no, faccio... Ah no, scusate, qui avete sbagliato voi, era 3 anni, sì, sì, perdonatemi, qui grazie Filippo, scusami, hai perfettamente ragione, non l'avevo vista. Qui c'è un errore nella slide, perché gli investimenti pubblici, vero per caro, sono in 3 anni.
Sì.
Com'è? 2, 4, 6. Cioè c'è una crescita, questa è l'operazione degli investimenti, della crescita sugli investimenti con gli spazi di patto che abbiamo. Sono più 12 miliardi nei prossimi 3 anni. È la misura che ci serve anche per dimostrare l'aumento e il miglioramento degli incentivi, degli investimenti sulla crescita del sistema paese. Quindi sono 12 miliardi in 3 anni, 2 miliardi nel 17, 4 miliardi nel 18, 6 miliardi nel 19. C'è 1 miliardo in più sulla scuola e università, i decreti legislativi della 107 della buona scuola, ma anche in particolar modo il decreto 06, vi ricordate che l'avevo promesso a Reggio Emilia visitando Reggio Children, c'è un intervento a favore delle scuole non statali per ciò che riguarda le scuole materne paritarie, quindi noi interveniamo a dare una mano a quelle realtà in cui sono più forti le materne non statali, penso per esempio al Veneto. Ho incontrato recentemente a Treviso i rappresentanti della FISM e ho preso con loro un impegno in questo senso, svolgono un servizio pubblico e altra norma che deriva dai giri fatti in questi mesi, in particolar modo al Cottolengo, un sostegno alle scuole non statali, alle scuole paritarie, che hanno insegnanti di sostegno e che hanno ovviamente un numero di disabili rilevante, cioè faccio un esempio molto semplice rispetto al Cottolengo. Il Cottolengo ha il 13% di ragazzi disabili in più il 13% dei ragazzi disabili sul complessivo, la media nazionale è il 3%. Voi capite che questi ragazzi, questi nostri concittadini hanno bisogno di attenzione. È vero che la scuola è una scuola paritaria, che non è una scuola pubblica, ma il servizio che svolge è un servizio pubblico. Allora, aiutare gli insegnanti di sostegno, in particolar modo sulla contribuzione, è un principio di buon senso, è da un lato di risparmio, perché comunque è sempre, per lo Stato è comunque un elemento di risparmio, ma è un principio di correttezza e di equità e di giustizia. Quindi su questo tema confido che non vi siano polemiche ideologiche, non è un intervento ideologico, è un intervento concreto sulle scuole materne, non statali e sul gli insegnanti di sostegno, persone con disabilità. Infine lo Student Act, lo vedrete, è una delle norme più interessanti e belle sui ragazzi, sui ricercatori, sul recupero di cervelli, vedrete che ci saranno anche su questo molte buone occasioni. Segnalo, ho visto una polemica sulle cattedre NATTA circa il ruolo del governo. Noi siamo disponibili a discutere con tutti purché si possa arrivare a trovare le soluzioni che permettono a, in questo caso, 500 persone di avere una possibilità di esercitare il proprio impegno accademico in Italia. Quindi siamo pronti a una discussione con il Parlamento, anche a modificare ciò che va modificato. L'importante è che finalmente si parta e questi soldi che sono pronti per riportare cervelli o comunque attrarre talenti siano spesi e spesi nel modo più rapido possibile. I 30 musei della cultura avranno una maggiore autonomia, la legge sul cinema, i bonus 18enni li sapete, è importante sulle pari opportunità il piano antitratta, il piano contro la violenza femminile e l'impresa femminile per 60 milioni di euro. Sull'agricoltura, ho già detto dell'IRPEF agricola, ve la ripeto, la tutela del Made in Italy, in particolar modo i cereali, avete visto le prese di posizione di molti dei nostri agricoltori e contadini, e la decontribuzione per gli agricoltori under 40, decontribuzione totale. L'Italia continua a investire sull'agricoltura. L'anno scorso via l'IMU e l'IRAP agricola, quest'anno ulteriori interventi in questa direzione. I 7 miliardi in 7 anni contro il dissesto idrogeologico erano già previsti e questa invece è una notizia non prevista. Ci sono 600 milioni sulla famiglia, con misure che illustrerà il ministro Costa, il ministro della famiglia, sono 600 milioni in più. È un piccolo segnale verso un grande investimento sulla famiglia e sui figli che dovremo fare nel 2018 con la modifica dell'IRPEF, come d'accordi, ma sono 600 milioni importanti, un segnale di attenzione rilevante. Vado rapidissimo sul resto. L'immigrazione conterà lo 0,2 e sarà fuori dal patto. C'è anche una voce importante per i sindaci che hanno accolto immigrati nel 2016, poi sul 2017 ci saranno nuove norme come quelle che sapete abbiamo discusso con l'ANCI, però questa è una, credo, notizia. Sul 2016 i sindaci che al 15 ottobre, cioè a far data da oggi, accolgono sul loro territorio dei migranti avranno riconosciuto un contributo specifico per migrante che permetterà di dimostrare molto concretamente che lo Stato è riconoscente a quelle comunità che danno una mano a questo momento di difficoltà nell'accoglienza dell'immigrazione. Dunque, se c'è un comune che accoglie 100 persone e uno che non ne accoglie punto, è più giusto che abbia un incentivo il comune che accoglie, e quindi questo tipo di riconoscimento, se volete ex post, è un riconoscimento di 500 euro annui a migrante una tantum ed è fotografato ad oggi, quindi non è un meccanismo di incentivo d'altro, è semplicemente un riconoscimento delle spese sostenute dalle singole amministrazioni comunali. Avete già visto il progetto delle periferie, ne abbiamo parlato, tra l'altro è bellissimo, io vorrei stare con voi a discutere ore di Scampia, della riqualificazione, del programma di riqualificazione di Girgenti, dell'Hub Marengo ad Alessandria, del programma di riqualificazione della periferia Palombella stazione Archi ingresso nord ad Ancona, del recuperare l'identità di Aosta o dei 17 milioni per Andria con il centrale e le periferie, o dell'intervento fatto nell'ambito Parco 4 Grana Bellizia ad Avellino. L'elenco di 120 progetti presentati dalle amministrazioni territoriali sono finanziati tutti. Punto. 500 milioni sulla voce che c'era già e 1,6 sul fondo di sviluppo e coesione. Lo sport abbiamo già presentato qui con Malagò il progetto, rimaniamo alle ultime voci e poi andiamo ai numeri e vi lascio con Piercarlo. 1,9 miliardi lordi sul pubblico impiego con il rinnovo dei contratti, il comparto, la riorganizzazione del comparto delle forze armate e delle forze dei corpi di polizia. Ci siamo. E le nuove assunzioni, che sono ovviamente ispirate a un turnover duro per molte realtà, a parte modo gli impiegati, ma che sono liberate di 10.000 unità per quello che riguarda la sanità. Abbiamo già visto i carabinieri, le forze dell'ordine, le persone che hanno bisogno, e alcune singole voci di interventi che i vari ministeri presenteranno. Sugli enti territoriali, comuni, province e regioni, siamo pronti al confronto mettendo sul tappeto 3 miliardi di euro che stanno in questa legge di stabilità e... è finito? No, chiedo scusa. Ah no, devo andare a dove prendiamo i soldi. Quindi ci sono questo fondo da 3 miliardi sugli enti territoriali. Fondo pluriennale vincolato, avanzi di amministrazione, tutte le voci che conoscete stanno in un pacchetto unico. Con i ministri incontreremo i rappresentanti dei territori. Da dove prendiamo i soldi? Una norma. Questi denari, in realtà, li abbiamo messi per dimostrare che in queste settimane e mesi nessuno ha citato i dati, per esempio, della Consip. La Consip ha iniziato a far comprare, con le regole che ci eravamo dati fin dal 66 del 2014, cioè il decreto degli 80 euro, ha finalmente iniziato a far comprare al prezzo standard alcune realtà. Considerate che questo ha portato 3,3 miliardi di risparmio in beni e servizi che abbiamo lasciato alle singole amministrazioni. Per esempio, le minori spese in sanità che si devono ai risparmi Consip sono stimate in 1,2 miliardi. Non le abbiamo tagliate, le abbiamo lasciate a loro. Mi spiego? Mi state seguendo su questo? Cioè, se l'ecografo si compra attraverso il prezzo standard di Consip, dico l'ecografo, a livello nazionale, il risparmio che ne deriva, perché adesso è obbligo per tutti di comprarlo con queste regole, è un risparmio che resta in capo alla regione. Ma questo è un passo in avanti enorme, perché attraverso le centrali d'acquisto centralizzate e attraverso i prezzi standard stiamo producendo un risparmio di cui non parla nessuno, ma che è fondamentale. Non l'abbiamo messo nel salvadanaio. Il salvadanaio è fatto per 1,6 miliardi, ahimè, dalla riorganizzazione dei fondi del 2016, cioè mi hanno spolverato il fondo che mi ero tenuto da parte e anche quello dei 900 milioni del 17 che c'era da parte. Quindi la Presidenza del Consiglio è stata donatrice di sangue, felice e contenta. 2 miliardi dalla voluntary disclosure, poi credo che il Ministro Padoan potrà nel dettaglio spiegare e illustrare che questo tipo di voce, che peraltro secondo me è sottostimata, ma è un intervento, mi è piaciuta questa sottostimata, non hai reagito, ho visto, è un intervento che non ha alcun elemento nemmeno lontanamente assimilabile al condono, come qualcuno ha detto in queste ore. E infine 4 miliardi vengono dall'operazione Equitalia, perché la chiusura di Equitalia porterà a consentire la non rottamazione delle cartelle, cioè, per essere chiari, chi deve pagare, punto. Ma a non pagare gli smisurati interessi e le more che erano previste dalla filosofia da cui Equitalia partiva. E permettetemi su questo di fare un ragionamento molto semplice, molto tranquillo. Equitalia è stata pensata e voluta da due ministri essenzialmente, il ministro Visco e il ministro Tremonti, sono stati i due padri di Equitalia, a due papà, Visco e Tremonti, Tremonti e Visco. Da un'idea giusta, un soggetto agile per recuperare i denari, perché tutti devono pagare le tasse. Di che parliamo? Il modello con il quale Equitalia si è diffusa e sviluppata è stato un modello inutilmente polemico nei confronti dei cittadini, inutilmente vessatorio nei confronti dei cittadini. Chiudere Equitalia significa chiudere con quel modello lì, e aprire un meccanismo per cui quando non paghi una tassa ti arriva un SMS, non ti arriva un commesso giudiziario, un ufficiale giudiziario. Ti arriva un SMS dicendo: scusi, Bonini, lei si è dimenticato di pagare la multa dell'eccesso di velocità. Ti arriva un SMS dal 7 novembre, SMS, se mi scordo. Hanno scelto quelli di Equitalia, hanno scelto Ruffini. È un meccanismo che ha un senso, perché rovescia il ragionamento. L'avevo promesso io personalmente fin dalla Leopolda del 2010, allora ci fu un giovane che si chiamava Ernesto Ruffini che venne a spiegare la sua idea e che oggi è l'amministratore delegato di Equitalia, e questo modello provoca la chiusura di Equitalia, il suo ingresso in Agenzia delle Entrate con un periodo di tempo che richiederà almeno 6 mesi per completare il percorso, anche perché ci sono diversità di personale, quindi va gestita con grande attenzione, ma la chiusura di Equitalia permette di dire: ragazzi, chiudiamo anche il passato, si pagano, le multe si pagano, senza gli interessi vessatori che ci sono stati in questi anni. Ed è un meccanismo, credo, di buon senso, e che capisco che alcuni abbiano criticato, a partire in queste ore da Visco e da altri, ma è il meccanismo che porta il fisco ad essere compagno di strada e non avversario del cittadino. E a chi dice che così si favorisce l'evasione, voglio sommessamente ricordare che se c'è un governo che ha fatto il record di lotta all'evasione, questo è il governo guidato in questo settore da Piercarlo Padoan, che ha fatto 14,9 miliardi nel 2015. Quindi prima di venire a dire a noi che facciamo poco contro l'evasione, mettete in fila i risultati e dite chi è che ha fatto più di tutti contro l'evasione. Noi. Questo è il dato di fatto, è come venire a dire al Real Madrid che non sa cos'è la Coppa dei Campioni, visto che è la squadra di calcio, mi è piaciuta questa, è venuta così, che è la squadra di calcio che ne ha vinte di più, di Champions League o Coppa dei Campioni. Noi abbiamo il record in questa posizione, abbiamo fatto contro l'evasione più di tutti gli altri, però il meccanismo non può essere un meccanismo vessatorio, non puoi andare contro alle persone. E quindi superare il modello attuale e andare in una diversa impostazione. I numeri: deficit 2,3, il più basso degli ultimi 10 anni, crescita 1%, e qui c'è, io credo, la volée tecnica del professor Padoan, perché noi abbiamo fatto la stima del 2% e dell'1% di crescita. I nostri dati dicono che siamo almeno a 1,1-1,2 sulla crescita, lasciamo l'1% in modo molto signorile, direbbe ministro Padoan, non sono in grado di dirlo io, per cui, onde evitare polemiche e tensioni, convinti come siamo che la crescita sarà superiore all'1%, lasciamo comunque l'1%, dando per scontato che con il deficit al 2,3 e con le misure che abbiamo annunciato è decisamente probabile che l'aumento della crescita sia più corposo di quello che è stato stimato, ma lasciamo all'1%. Io credo che sia una bella legge di stabilità, dove ci sono molte cose buone per l'Italia e per gli italiani. E adesso vi lascio Padoan.